Adesso siamo in collegamento con Sandro Moiso. Ciao Sandro, ci senti?
Sento bene.
Ok, ora ti sentiamo anche noi. Bene, grazie per la tua disponibilità. Allora, abbiamo un po' introdotto con queste ultime notizie per dare appunto un po' il quadro di quello che sta accadendo a livello mondiale e come accennavamo prima con te vorremmo iniziare proprio dal parlare di questa visita di Xi a Putin, di Xi Jinping e quindi un po' intanto per iniziare, se ci puoi introdurre quanto è accaduto in questi giorni e giusto due parole rispetto ai contenuti anche di questo incontro.
Bene, apro soltanto dicendo una cosa, ho sentito quello che leggevi sull'articolo di
Sì.
Quirico. E se non l'avessi detto tu l'avrei citato io perché lo trovo che sia un ottimo articolo per capire un po' quali sono le politiche dell'imperialismo occidentale oggi.
Certo.
Quirico, come spesso accade, non parla senza peli sulla lingua. Ecco, nella stampa di oggi c'è anche un altro articolo di Friedman che introduce di più l'argomento di cui parliamo adesso, ovvero della capacità della Cina di presentarsi al mondo come nuovo elemento propositore di una visione diversa del mondo. Io da quando ho cominciato a parlare di questa guerra ho sempre parlato del nuovo disordine mondiale, cioè del fatto che gli americani non erano di fatto riusciti a imporre il loro nuovo ordine mondiale di cui hanno parlato fin dagli anni 90, dopo la caduta del muro e dopo la fine dell'URSS, ma hanno sostanzialmente con la cosiddetta globalizzazione contribuito a sviluppare una serie di economie e di stati, governi, qualcuno li chiama anche regimi, che hanno sviluppato una propria politica economica, una propria potenza, una propria capacità di intervenire nella politica mondiale. Questo non è un giudizio positivo a favore di quei governi, nemmeno negativo, è una semplice
Certo.
osservazione oggettiva. È chiaro che tra queste la principale è la Cina. E se noi andiamo a vedere quello che sta succedendo in questi giorni, è proprio una campagna diplomatica che il presidente cinese sta conducendo, dimostrando che la Cina può in qualche modo farsi carico della nuova diplomazia internazionale. In fin dei conti, se noi andiamo a analizzare i discorsi fatti in Russia e anche precedentemente, sia da Putin che da Xi Jinping, vediamo che c'è la rivendicazione di voler istituire una sorta di altro ordine internazionale che loro chiamano multipolare, così come effettivamente è multipolare la società oggi. Cioè pensare che gli Stati Uniti e l'Europa, scusa, possono ancora essere al centro del mondo è l'illusione dell'imperialismo occidentale, ma così non può esserci. Ci sono altri capitalismi, ci sono altri imperialismi, tra questo quello cinese che si presenta alla ribalta. Ricordo sempre che da anni si è creata la coalizione dei BRICS, cioè di quei cinque paesi, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, che da anni cercano anche di mettere in piedi una moneta internazionale. In questi giorni cosa c'è stato? C'è stato un incontro tra due dei protagonisti. Per quanto l'Occidente sperasse che Xi Jinping o volesse che Xi Jinping spingesse Putin a fermare la guerra, in realtà entrambi i personaggi sono interessati certo a difendere i propri interessi, a non sottomettersi a quella che è la volontà occidentale, no? E quindi non è uscito nulla di concreto da questo incontro. D'altra parte, come poteva uscire qualcosa di concreto a proposito della pace quando Stati Uniti e Gran Bretagna, e non stiamo qui a ripetere quello che ha appena letto sulla Gran Bretagna, hanno detto fin dai giorni scorsi, comunque soprattutto Biden, comunque non è possibile nessuna tregua. Se il piano di pace cinese non contiene l'idea di una tregua, noi non lo accettiamo. È chiaro che per quanto i cinesi abbiano prospettato un piano in 12 punti, di cui parlo tra poco, in realtà non si va da nessuna parte. Uno dei grandi attori dell'attuale controversia internazionale, ovvero gli Stati Uniti, dicono subito no. quindi non c'è trattativa. Se noi andiamo a vedere i 12 punti presentati dai cinesi, è chiaro che siamo grosso modo nell'ambito dei buoni propositi, non c'è una vera proposta di pace, ma si cerca di mettere in piedi una situazione almeno formale su cui trattare, no? Il primo certo. punto è rispettare la sovranità di tutti i paesi. È vero che questa coinvolge anche l'Ucraina, ma riguarda anche la sovranità russa e riguarda anche la sovranità cinese. Non dimentichiamo che quando Nixon firmò gli accordi con la Cina, era compreso in questi accordi che mai l'America si sarebbe intromessa nelle questioni tra Cina e Taiwan, cosa che evidentemente ha tradito, così come nei vecchi accordi per la fine dell'Unione Sovietica e il crollo del muro di Berlino, gli Stati Uniti avevano promesso che la NATO non sarebbe avanzata di un metro verso est, mentre invece è avanzata fino alle porte, potremmo dire quasi di Mosca, perché quando abbiamo i confini a 300 chilometri, insomma, con la guerra moderna siamo ai confini. Quindi la sovranità è uno di quei concetti generali che valgono per tutti e costituisce il primo punto di questa cosa. Il secondo punto diceva rispettare, abbandonare la mentalità della guerra fredda. Il terzo, cessare le ostilità. È chiaro che per avere una trattativa di pace o anche occorre stabilire una tregua, ma se uno dei due contendenti dice subito no, se c'è la tregua io non partecipo, ecco che diventa impossibile riprendere i colloqui di pace che costituivano il quarto punto dei 12 proposti dai cinesi. Poi gli altri, insomma, sono tutti i punti che riguardano appunto rispettare, riprendere i commerci là dove vanno a colpire degli interessi tipo quello del grano, eccetera, mantenere sicure le centrali nucleari e così via. Nell'ultimo punto c'è promuovere la ricostruzione postbellica. Perché noi non teniamo conto di un fatto molto importante per la guerra capitalistica: distruggere è importantissimo, talvolta è ancora più importante che vincere, perché con certo. la distruzione poi si ricostruisce. E adesso mi sembra che l'Europa e gli Stati Uniti abbiano messo ben bene le mani avanti sulla ricostruzione ucraina, ma evidentemente possono esserci anche altri stati, altre nazioni, anzi anche più ricche dal punto di vista finanziario della liquidità disponibile, che vorrebbero entrare nel gioco della ricostruzione. La Cina è una di queste. Quindi in questi giorni effettivamente c'è stato l'incontro tra due protagonisti di questa guerra, due protagonisti che non devono per forza essere alleati, ma l'atteggiamento occidentale li sta costringendo ad essere comunque alleati, al di là dei loro interessi nei BRICS. Ricordo sempre una cosa, l'ho ricordato negli ultimi incontri che ho fatto, che tutto sommato l'asse Roma-Berlino-Tokyo non si formò durante il secondo conflitto mondiale per pieno accordo tra Germania, Italia e Giappone. La Germania non vedeva di buon occhio il Giappone, l'Italia fino all'Anschluss dell'Austria non fu alleata della Germania. L'alleanza della Germania scatta nel 1938, ma quando prima i tedeschi occupano l'Austria, Mussolini manda le truppe al confine temendo che ci sia un'espansione tedesca verso l'Italia. Cos'è che formò l'alleanza? Fu il fatto di essere tre nazioni sottoposte a pesanti sanzioni da parte degli altri paesi, in particolare gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Francia. Quindi sanzioni confronto l'Italia sui rifornimenti di idrocarburi, di cotone, per il rifornimento di petrolio per il Giappone e così per la Germania, la chiusura a cui fu sottoposta. Ci devono essere più simpatici per questo motivo Hitler, Mussolini o l'imperatore? No, sicuramente no, però bisogna essere oggettivi e vedere come spesso le politiche dell'imperialismo costruiscono alleanze che sulla carta potrebbero non esserci. Certo, oggi i paesi protagonisti dei BRICS hanno i loro interessi, e la Cina in quest'ultimo periodo dal punto di vista diplomatico hanno interessi comuni, scusa, avevo dimenticato l'aggettivo. La Cina è stata molto presente sul piano diplomatico in questi ultimi giorni, è intervenuta da paciere tra Arabia Saudita e Iran, i paesi che hanno le più grandi riserve petrolifere del mondo, e nei mesi precedenti avevo ottenuto dall'Arabia Saudita di poter pagare il petrolio saudita in yuan e non più in dollari. Queste sono cose che fanno impazzire l'amministrazione statunitense ancora prima che il Pentagono. Mi fermo un attimo.
Sì, volevo chiederti, lo accennavi anche prima, un po' sull'atteggiamento, diciamo, invece degli altri attori, diciamo, occidentali. Tu appunto ne parlavi in merito al fatto che lo stesso atteggiamento che poi ha in qualche modo posto le condizioni perché questo asse in qualche modo si andasse a strutturare quando di fatto ancora non esisteva in maniera così esplicita. E quindi volevo chiederti rispetto a gli atteggiamenti appunto degli stati occidentali sulle reazioni di questa proposta di pace, appunto al di là del fatto che già si diceva è già da cestinare in qualche modo, no? Però appunto un po' come le reazioni vadano a costruire un immaginario, una narrazione di questa guerra che continua ad andare nella stessa direzione, diciamo.
Sì, la guerra va avanti, sicuramente non si ferma, anzi tutto quello che vediamo succedere negli ultimi tempi spinge comunque in direzione di una guerra e di una guerra allargata. Gli altri stati occidentali, l'Europa. L'Europa però ormai è chiaramente spaccata tra un'Europa ex dell'Est che ha come capofila la Polonia e che gli Stati Uniti ormai appoggiano spada tratta perché diventerà la punta di lancia della NATO, la Polonia, e come diceva giustamente Caracciolo in una recente articolo su Limes dedicato proprio alla politica imperiale polacca, e la Polonia e la NATO che piacciono agli Stati Uniti significa Polonia dentro la NATO, Russia fuori, Germania sotto. Teniamo conto che qualsiasi politica filo polacca degli Stati Uniti è una politica antitedesca, perché i polacchi storicamente non hanno un contenzioso soltanto con la Russia, ma l'hanno sempre avuto con la Russia e con la Germania, e ancora oggi la Polonia porta avanti un forte contenzioso con la Germania per il pagamento dei danni di guerra causati ancora con la seconda guerra mondiale. Quindi la Polonia non è un paese amico della Germania, e da questo punto di vista la Polonia, che è il paese più forte, più popoloso, quello anche più, lasciatemi il termine, più invasato nei confronti della guerra, perché aspira a dimensioni economiche e territoriali che rimpiange fin dal 1600, da quando cioè è finito l'impero polacco e ha cominciato ad essere spartito, è quello che spinge di più in questa guerra. Cioè affidarsi a un paese come la Polonia, non siamo più con un paese disposto a trattare, è un paese che sempre ha spinto per l'invio dei carri armati, degli aerei e dell'intervento diretto. Gli altri paesi europei, che siano la Germania, che sia la Francia, che sia l'Italia, non dovrei nemmeno nominarla e poi dirò perché.
Sì, ormai, poi magari ci torniamo, sì, infatti, anche sì, sull'Italia.
Come diceva qualcuno in un articolo qualche giorno fa, ormai l'Europa nella politica internazionale pesa come la Repubblica di San Marino. Cioè, quello che era il cuore forte dell'Europa, quella che ha dato vita all'euro, la moneta doveva competere col dollaro, niente, non conta niente. Qui e là abbiamo delle resistenze a precipitarsi nella guerra, la Germania è quella che l'ha manifestata più di tutte, poi ha colto l'occasione di dire vabbè, un po' di Leopard mandiamoli perché facciamo un po' di pubblicità alla qualità tedesca, no? Da questo punto dell'industria bellica tedesca, ma non siamo andati molto oltre quello. E poi ricordo sempre a tutti i compagni che ci ascoltano, qui stiamo parlando di una guerra vera che si sta sviluppando non per la volontà di qualcuno. Cioè in questo momento quando gli Stati Uniti dicono no al piano di pace cinese, non è che a tutti i costi vogliono fare la guerra sul fronte russo, poi dopo posso spiegare anche perché se abbiamo il tempo, ma sicuramente vogliono impedire che la Cina diventi un grande attore della diplomazia internazionale. Però questo impedire che la Cina diventi un attore spinge comunque verso la guerra.
Certo.
no? Quindi sono i famosi passi di cui ho parlato più volte nei miei articoli. Guardate, la guerra nessuno la decide a priori, ma una volta che ci si avvia su quel piano inclinato, tutti i passi sbagliati in questo momento, devo dire, da parte dell'Occidente sono quasi tutti sbagliati, portano in direzione di quella di un suo allargamento. Se volevi chiedermi qualcosa.
Sì, non so se volevi tornare tu su questa cosa qua, altrimenti io pensavo appunto di chiederti qualcosa rispetto alla situazione in Italia, alle ultime dichiarazioni del governo, cioè della Meloni in realtà, perché poi all'interno stesso del governo e dell'opposizione ci sono una serie di resistenze o comunque come dire, contrarietà rispetto appunto al continuare a sostenere la guerra inviando armi a Kiev e quindi ecco, rispetto a questo un po' cosa, che commento puoi farci?
Ma dunque, tre punti fondamentali. Se l'Europa, e intendendo l'Europa germanico-francese, conta come la Repubblica di San Marino, figurati cosa conta l'Italia, perché il primo punto di tener conto dell'Italia è che un paese pieno di basi militari americane con le bombe atomiche depositate, Aviano, Chiari, sì, Camp Darby, probabilmente Napoli per quanto riguarda la Marina, e che non ha nessuna giurisdizione su queste armi, quindi appena gli Stati Uniti vanno in guerra, l'Italia in guerra, non ha nemmeno da decidere, decidono gli altri per lei. Leggevo oggi che al di là delle provocazioni dei B-52 americani, cioè le Stratofortress, quelle che volano altissime con le bombe atomiche, sono state intercettate in questi giorni dai caccia russi sui confini russi sia dell'Ucraina che del Baltico, ecco, una questa notte era in volo sull'Italia, no? Cioè, tenendo la radio accesa per farsi riconoscere, il segnale radio acceso per farsi riconoscere, ma comunque noi siamo già in questa situazione. Quando sentiamo dire, i giornali di oggi dicono tutti che la NATO si occupa dei migranti più dell'Europa, è chiaro, la NATO, con una scusa qualsiasi, interesse, con NATO intendo flotta americana, a occupare stabilmente il Mediterraneo, magari con azioni di pattugliamento, eccetera, visto che la flotta russa naviga in queste acque. Quindi l'Italia non ha nessuna giurisdizione su quello che accadrà, nessuno ha il coraggio di dirlo. Cioè, la Meloni finge di cavalcare la tigre che non riesce a cavalcare, l'opposizione di Conte, e di, sì, perché poi non ne vedo altre, no?
Cioè, sì, sì.
PD, anche nella figura di Elly Schlein, è sempre per fornire armi di difesa, questa cosa delle armi di difesa di attacco è una di quelle bestialità che continuano a girare, ma comunque. Certo. Funziona in questo termine, e quindi non è certo contro questa guerra o contro le decisioni che saranno prese. La cosa più interessante è dentro al governo stesso, con i tentennamenti della Lega. Ora tutti spiegano i tentennamenti della Lega con gli interessi che avrebbe la Lega oggi, avere più nomine all'interno delle partecipate o cose come l'Enel, Ternel, eccetera. Sicuramente questo aspetto c'è. Ma la Lega è anche rappresentante di quell'imprenditoria italiana che non è così favorevole alla guerra. Cioè, le statistiche ci continuano a dire che a livello internazionale il 10% delle grandi aziende occidentali ha lasciato la Russia dopo le sanzioni, perché è sempre interessante rimanere lì, ma che 7 aziende italiane su 10 non hanno proprio nemmeno smesso di produrre in Russia. E queste 7 aziende italiane su 10, cioè il 70% delle aziende italiane che erano presenti in Russia non hanno abbandonato, sono sicuramente tutta quell'area di medie aziende e grandi aziende italiane che hanno come sponsor proprio la Lega, no? Cioè, sono quelle che non sono legate all'industria degli armamenti, non sono legate al commercio degli idrocarburi, del gas, cioè non sono le grandi multinazionali e nemmeno quelle che Crosetto rappresenta, sono altro, vanno dalle fabbriche di scarpe a quelle di sedie, per dire una sciocchezza, no? E quindi la Lega anche quella deve rappresentare, anche questa cosa qui, per cui ci sono frizioni nel governo. D'altra parte lo sappiamo, il governo Meloni in Europa non ha buon gioco e l'unico sponsor importante che può avere è il governo americano, ma per avere come sponsor il governo americano bisogna obbedire agli ordini e dire signor sia qualsiasi cosa dica Biden o la NATO. Quindi veramente, mentre la Germania può discutere, mentre la Francia, sbagliando tutti i passi come ha fatto Macron in politica, può continuare a pensare, il governo italiano non deve nemmeno pensare, deve eseguire, chiunque vada al governo. Cioè anche certo, quelli come Conte che oggi fanno l'opposizione, se domani tornerà al governo, le stesse cose che hanno fatto prima, che ha fatto Draghi, non torneranno a fare. Cioè, senza, non ho dubbi su questo. Quindi o c'è poi un'opposizione dal basso, la guerra, si vedrà come, quando, eccetera, ma in quegli ambienti di parlamentari la situazione, visto che si gioca tutto sull'andare al governo o meno, è determinata proprio dalla posizione dell'Italia, sia dal punto di vista geografico che politico.
Sì, mi aggancio un po' a quest'ultima cosa rispetto alla Lega e a insomma le necessità e i bisogni che deve rappresentare in qualche modo, allargando un po' il discorso a quella che è anche un'opinione pubblica diffusa che in qualche modo riusciamo a leggere in maniera abbastanza trasversale ai differenti strati nella società, di appunto una contrarietà alla guerra. Anche gli stessi sondaggi mettono l'Italia come uno dei paesi più, diciamo, freddi rispetto alla decisione di continuare a sostenere la guerra in Ucraina. E, quindi ecco, su questo cosa puoi aggiungere?
Ma dunque, una statistica che conosceva io dice che il 68% degli italiani è contrario alla guerra. No? In una recente assemblea fatta qui a incontro, fatto qui a Brescia, cui partecipava Gabriele Po del Manifesto, è un sacerdote del Movimento per la Pace qui bresciano, ho discusso proprio di questo, no? E mi veniva detto dalla parte cattolica, ma questi italiani sono contrari per egoismo, no? Perché hanno paura degli aumenti delle bollette, dei costi, eccetera, non sono schierati veramente per la pace. E io devo dire esattamente quello che dico adesso. Io sono contro la guerra personalmente, non sono per la pace. Ma perché non sono per la pace? Intanto non sono per la pace ad ogni costo, perché se per avere la pace ad ogni costo accettiamo le condizioni di partenza che hanno creato questa guerra, come diceva Foucault già negli anni 70, parlando di guerra, di pace non facciamo altro che parlare ancora di guerra. Pensiamo soltanto che c'è una pace di Biden, una di Putin, una di Zelensky, una di Xi, una di tutti gli attori in campo, no? Ognuno la pace di Papa Francesco e di chiunque altro. So cos'è la guerra, mi oppongo alla guerra, perché la guerra è distruzione, stupro, violenza, massacro di bambini, massacro di giovani soldati, no? Ma so che quello che produce la guerra è il capitalismo, è l'imperialismo. Io non posso, esattamente come spesso capita parlando dell'antifascismo, o si parla anche di critica radicale del capitalismo, non vogliamo la guerra, non vogliamo il capitalismo che la produce, ma se continuiamo soltanto a parlare di pace facciamo un grosso errore. È un grosso errore che non viene capito dalla gente comune, che è naturalmente egoista. I soldati che scapperanno dalle trincee, come in passato hanno fatto nel 1917, sì, come hanno fatto in Italia, scappano per egoismo individuale. No, vogliono salvare la pelle, non ce lo vogliamo chiamare questo individuo. Dopo si politicizzerà questa, certo, cosa. Gli italiani si arrabbieranno molto col governo il giorno che qui subissimo dei bombardamenti o che qui portassimo a casa dei ragazzi di 20 anni morti dentro al sacco nero. Questa è la questione. E chiameremmo quell'egoismo? Non possiamo pretendere che la coscienza preceda l'atto materiale. Cioè, può succedere per un militante settantenne come me, forse la coscienza predomina sull'atto materiale, no? E non sono del tutto sicuro nemmeno, ma sulle persone comuni, sui giovani di adesso, è chiaro che il nostro compito è di fare propaganda, spiegare perché c'è questa guerra, come avviene, ma non possiamo abbandonarci soltanto agli ideali. Ah, voi non siete per la vera pace. No, non sono per la vera. La gente vuole vivere tranquilla, vuole crescere i propri figli, vuole continuare a mangiare tutti i giorni, vuole continuare a avere un lavoro e non vedere il marito, il fratello, la sorella, il figlio, la figlia morire in trincea per una causa che non comprende. Quindi sempre tutte queste cose vanno collegate tra di loro, perché per adesso c'è un forte scontento nei confronti della guerra, non si manifesta, ma non possiamo pensare che vada questa gente alle marce per la pace di Assisi o anche alle manifestazioni da noi convocate. Quella rabbia lì, quella paura lì così forte, e sarà solo la guerra vera a provocarla, non c'è niente da fare con questo, non è che mi auguro che ci sia la guerra vera, ma la storia ci insegna questo.
Va bene, Sandro, grazie per il tuo prezioso contributo.
Grazie,
non so
voi,
se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti ci salutiamo. Ma e guarda, sicuramente.
Se posso aggiungere una cosa, sì, brevissima, una cosa che ho lasciato in sospeso prima, perché
sì,
gli americani, un'osservazione di carattere militare, da un po' di tempo non scrivo su Carmilla articoli di nuovo disordine mondiale, ma il prossimo, quando uscirà, sarà di carattere prettamente militare, un po' come era già First Strike, l'ultimo. Gli americani non vogliono mettere fanteria a terra, perché con la fanteria a terra loro vanno male, sono andati male in tutte le guerre, l'Afghanistan è l'ultima, ma insomma va bene se in Ucraina ci sono gli ucraini che combattono per loro, ci sono i polacchi, ci saranno altri che manderanno le loro truppe lì. Possono accettare lo scontro con la Cina, lì lo stanno preparando, perché sperano di rifare quello che hanno fatto con la guerra del Pacifico, cioè una guerra di marina, di aviazioni e oggi di missili. E difatti l'alleanza Australia, Regno Unito e Stati Uniti con i sommergibili nucleari che già si spostano nel Pacifico vanno in questa direzione. I cinesi lo sanno e hanno fortificato, costruito un sacco di basi militari avanzate nel Mar Giallo e nel Mar Cinese, costruendo basi su quelle isole. Perché mentre lo scontro qui in Europa sarà ancora una volta, con i precedenti conflitti, nonostante tutto, uno scontro di fanterie, con numeri che i paesi occidentali non possono nemmeno immaginarsi, con la Cina potrebbe essere uno scontro simile a quello col Giappone, che è ancora tutto da vedere chi vincerà, però penso che la cosa sia abbastanza vicina, perché è l'ultima cosa che dico, qualche tempo fa proprio un generale americano ha detto che il capo dell'Air Mobility Command, il capo della il comandante dell'aviazione americana, ha detto, spero di sbagliarmi, ma il mio istinto mi dice che combatteremo nel 2025. Ora speriamo tutti che si sbagli, chiaramente, ma anche le ipotesi più avanzate, sono state fatte in un romanzo recente molto interessante che si intitolava 2034, lo scontro previsto tra Stati Uniti e Cina era previsto per il 2034, un romanzo fatto da un noto scrittore, da un ammiraglio in pensione. Questi hanno avvicinato al 2025, ma molti, sempre all'interno del Pentagono e della Marina americana, parlano comunque del 2027. E quindi capite che questa guerra ce l'abbiamo dietro la,
è propedeutica,
dietro la porta. Non dimentichiamo una cosa, poi chiudo davvero. Non dimentichiamo la Cina, l'India, scusate, perché l'India potrà avere un ruolo fondamentale in tutto ciò che sta avvenendo. Se gli Stati Uniti sperano che l'India faccia la guerra alla Cina per interesse loro, dimenticano migliaia di anni di storia in cui, nonostante i confronti che ci sono stati, eccetera, India e Cina non si sono mai fatti la guerra. E quindi questo qualcosa dovrebbe dire.
Certo, va bene. Grazie ancora.
Grazie Martina, scusami ancora.
Niente, grazie a te. Ciao.
Ciao.